Beh, intanto devo davvero ringraziare Paolo che ha avuto l'idea di organizzare questa cosa nel suo circolo. Io mi ero chiesto cosa sarà mai il circolo di Paolo, però insomma pare che corrisponda bene al meglio delle aspettative. Vicino a casa mia, un circolo interessante vicino a casa mia, io avevo pensato alle cose terrificanti invece per te.
Un centro sociale.
Poi volevo davvero con grande sincerità ringraziare Guglielmo per il profilo che ha tracciato. Mi meravigliavo anch'io delle parole che lui usava su di me.
Sono io
quello che... e delle cose che ha detto del libro e Sergio Rizzo naturalmente che non conoscevo, ci siamo conosciuti in questa circostanza, quindi lo ringrazio ancora di più per quello che ha detto e per il fatto di essere fra noi. Non so davvero che cosa aggiungere, diciamo, alle cose che sono state dette. Con questa premessa di solito si parla 45 minuti, ma io devo prendere un treno, quindi state tranquilli che la cosa non accade. Io direi questo, Ferrara è una città bellissima, una città molto civile, una città dove si vive benissimo, peccato che i cittadini non lo sappiano e pensano che sia un disastro, che sì, appunto, cioè, davvero penso di vivere nel Bronx con problemi di insicurezza totali, chissà cosa succede se esci
da... a Roma.
Sì. Voi scherzate, ma si vede che avevo questo atteggiamento un pochino frustrato, diciamo, durante questi anni, e un giorno ho avuto l'onore di avere una visita ufficiale, ma anche una visita privata del Presidente, e il Presidente nella visita privata, siccome ama molto Ferrara, anzi sua moglie gli dice, mi porta, mi ha portato qui degli anni che c'era una nebbia che non si vedeva il castello, e mi ha portato comunque qua, cioè, allora io mi lamentavo di questo, dico, i miei concittadini non si rendono conto della bellezza della città, e davvero il Presidente mi ha detto, ma organizzagli dei pullman, fagli andare in giro, nelle città vicine, basta le città vicine, non c'è bisogno che vadano chissà cosa. Quindi insomma, una città molto civile, città insomma come si direbbe con una grande coesione sociale. E io ho visto delle cose che io conosco, è la mia città, quindi condivido i pregi e i difetti di quella gente, insomma. E ho descritto le cose che ho visto. E nella mia testa però quella lì è una metafora, nel senso che mi sono posto questo problema, insomma, se io ho potuto scrivere queste cose di Ferrara, cosa può scrivere un sindaco di Caltanissetta? Adesso poi magari Caltanissetta va benissimo, insomma, però cosa può scrivere un sindaco di altre città italiane dove temo che le cose che io ho descritto siano molto peggio? Una è sicuramente peggio, che un sindaco che si oppone ai poteri forti, a Ferrara può scrivere un libro, se si oppone a... se gli va bene gli incendiano la macchina, ma può succedere anche qualcosa di peggio. Quindi, l'esempio, diciamo, di Ferrara a me vale per lanciare questo allarme, se volete. Insomma, guardate che se la politica è così in un posto civile, c'è qualcosa che non funziona, di pesantemente non funziona. Che cos'è che non funziona? Io non ho nessuna pretesa di fare ragionamenti generali, mi limito a fare i ragionamenti su quello che ho conosciuto. Io penso che una delle cose che non funzioni, forse prima ancora della politica, di cui si parla molto, è la frammentazione fra poteri dello Stato. Il mio sottotitolo del libro non era questo, poi la casa editrice è quella che decide e ha deciso bene, secondo me, ma il mio sottotitolo era Un sindaco nel paese in frantumi, perché io quello che ho visto è stato il paese in frantumi. Voi forse non avete idea, ma voi sapete che il sindaco di Ferrara non si incontra mai col sindaco di Modena, con quello di Rovigo, con quello di Ravenna, con quello di Bologna, Bologna ci guarda all'alto in basso, quindi figurati, insomma. I sindaci fra loro non si incontrano mai, non si parlano, ma hanno tutti gli stessi problemi, non c'è un luogo in cui si trovino anche le città vicine a dire scusa, tu come hai risolto il problema dei rifiuti? Io l'ho risolto così, ah, intelligente, potremmo metterci insieme. Non succede mai, mai. E sono poteri gemelli, eletti nello stesso modo, quindi poi i sindaci litigano con i presidenti della provincia, i sindaci dei comuni capoluogo litigano tradizionalmente con i presidenti della provincia, anche quando hanno maggioranze omogenee, perché i ruoli si sono sovrapposti, perché non si capisce cosa debba fare uno, non si capisce cosa debba fare l'altro, o meglio, la provincia, questa è la mia interpretazione naturalmente, la provincia vuole fare esattamente quello che fa il comune capoluogo, dice ma scusa, ci faccio io l'evento culturale, ma perché la provincia deve fare un evento culturale in città? Vallo a fare fuori dove non hanno la forza di farlo. No, ma siccome se fai l'evento culturale in provincia non vai sui giornali, lo fai nella tua città, ma nella tua città c'è già un altro potere che li organizza, quindi insomma vabbè, per dire. Poi regioni. Io vengo anche in questo caso da una regione molto civile, dove la sanità funziona bene, dove il sistema dei rifiuti funziona bene, dove le municipalizzate sono state messe insieme, insomma una regione, io credo, tra le prime in Italia, eppure neanche lì. Neanche lì i poteri comunicano fra loro. E stiamo parlando di istituzioni che rappresentano i cittadini. Se poi ci mettiamo di fianco gli altri pezzi delle istituzioni, allora la incomunicabilità, però a me non piace questo termine perché ci porta lontano, insomma, la frammentazione è totale e assoluta, è spaventosa. Provate a pensare sulla sicurezza, quanti sono gli organismi, quanti sono i poteri che hanno competenza in materia di sicurezza, anche sicurezza di una città. Tanti, non è questo che mi spaventa, il problema è che non comunicano fra loro. Cioè, se uno ha la fortuna, beh, sono capitate molte sfortune e anche qualche fortuna, adesso dico una cosa, sembra un po' osè, ma è così. A un certo punto mi sono trovato tutti i capi delle polizie di centrosinistra, porca miseria, prefetto di centro, un simpatizzante, diciamo, sindaco di centrosinistra, i capi delle polizie sicuramente che stavano più di qua che non di là, e infatti sono stati 2 anni meravigliosi. Si è riusciti persino a fare dei progetti insieme di governo di parti difficili in cui c'era una immigrazione troppo forte, quindi c'erano delle tensioni che si erano concentrate, era nato una specie di ghetto urbano, abbiamo dovuto smantellarlo, cose sempre molto complicate quando accadono. 2 anni dopo, per normali rotazioni, niente di perverso, sono cambiati e ricominciata l'incomunicabilità di prima, per cui il prefetto non è che ti dice, sì, ti dice cosa intende fare, ma tu avverti dal tono di parole al telefono che ti sta indicando che cosa devi fare tu. Allora, naturalmente, esempi se ne possono fare migliaia. Quindi anche tra poteri costituiti che stanno tutti su quel territorio, una incomunicabilità totale. L'esempio più forte di questo è il capitolo sulla morte del giovane Federico Grovandi. Un episodio di cui si è parlato molto, quindi penso che, non voglio descriverlo, cioè penso che lo conosciate, ha parlato tanto alla televisione, eccetera, eccetera. In questa vicenda, io la racconto solo perché in questa vicenda ho verificato che nessuno parlava con gli altri, anzi peggio, che al sindaco venivano raccontate bugie, ma venivano raccontate bugie da il questore e dal procuratore della Repubblica, insomma queste cose non sono dal paese civile, e che quando il sindaco, facendo secondo me il suo mestiere, niente di più, cerca di spiegare al capo della Polizia Nazionale che le cose non sono andate come dicono loro, la persona con cui io ho parlato in quel caso, che tra l'altro era una persona anche quella, diciamo, più vicina a noi che non vicina ad altri, mi ha detto le cose sono andate così e io sto ai documenti ufficiali. Io gli ho dovuto dire, bene, lei sta ai documenti ufficiali, io sono venuto a dirle che i cittadini ferraresi non credono ai suoi documenti ufficiali. Adesso poi lì abbiamo avuto un colpo di fortuna, la vicenda stava per essere davvero insabbiata. Poi abbiamo avuto un colpo di fortuna in questo caso, che finalmente insomma, gioca a favore della sinistra italiana. Cioè, è diventato ministro degli interni Giuliano Amato. In quella vicenda terrificante, nel 2006, diventa ministro degli interni Giuliano Amato, incontra la famiglia Aldrovandi a Ferrara, nell'ostilità generale, attacchi al sindaco da parte dei sindacati di polizia, compreso il nostro. E Giuliano Amato viene alla festa del Partito Democratico dopo aver incontrato la famiglia e davanti alle televisioni che lo stanno aspettando, il ministro degli interni, si gira e dice al prefetto e al questore: grazie della compagnia, io però adesso sono in famiglia, non ho più bisogno di voi. I due restano impietriti e se ne vanno. E Giuliano Amato dice alle televisioni che lo intervistano sulla vicenda: auspico che si faccia il processo, perché solo il processo può garantire la ricostruzione delle verità, sia per la famiglia che per gli agenti coinvolti, che sembra un ragionamento lineare, normale, no? Quello è stata invece effettivamente la svolta. Sono cambiati i giudici, cambiato il procuratore che stava seguendo la cosa, e c'è stato poi il processo, poi alla fine sono stati condannati 4 poliziotti. So, per dirvi, ma vi ho citato questo episodio abbastanza conosciuto, per dirvi di come può essere grave la frammentazione fra poteri che governano aspetti diversi, ma di una stessa comunità. Noi avevamo i cittadini che non si fidavano più della polizia locale, non si fidavano, quando vedevano, voi capite insomma, tutto succede con una macchia della polizia che interviene la mattina in un posto e poi alla fine questo ragazzo è morto, e quella che era, come dire, lo strumento con cui il cittadino si autotutelava quando c'era un problema, cioè chiamava il 113, 6 mesi dopo, capite che insomma. Quello è gravissimo, una cosa molto, molto grave, soprattutto grave questo tentativo appunto di raccontare balle, di raccontare bugie, e raccontare bugie alle principali istituzioni della città non va bene. Ecco. Per non dire dei rapporti frustranti tra le città e il governo nazionale, qui c'è tutta una letteratura, quindi io non è che la voglia fare molto pesante, però insomma anche qui. Non ci si capisce. Non è che non ci si capisce, sei considerato, se proprio, vabbè, non posso non riceverti, insomma, per cui alla terza richiesta d'appuntamento ti ricevo, ecco, però non è una mia priorità, sì, io percepivo dalle facce del ministro, dalle facce del sottosegretario, dalle facce del capo di gabinetto, dalle facce del direttore, non è una mia priorità. Ferrara, dove sta? Sta tra Bologna e Venezia. Ah sì, oppure Ferrara conosco benissimo,
lì dove c'è la salama da su.
Ferrara conosco benissimo, dimmi pure o mi dica pure, cioè, tu gli esponi il tuo problema, ah sì, vedremo, faremo eccetera, poi non succede niente perché non sei nelle priorità, perché non hai problemi importanti, può anche darsi, però insomma secondo me non sei nelle priorità perché non c'è l'attenzione sulle realtà dei territori. Allora, se i ministeri lavorano indipendentemente dalle realtà dei territori, è un guaio. Può nascere appunto che un ministro degli interni, poi, per carità, è una brava persona, però si comporta come... Cioè, non è che uno può decidere nel suo ufficio di ministro degli interni a Roma, che siccome gli hanno detto ci sarà una piena del Po, che forse urta contro il ponte, e lui dice, beh, che facciamo? E quelli gli dico, ma facciamo saltare il ponte, e lui fa, va bene, sì, facciamo saltare il ponte, e firma il decreto perché il genio militare mina un ponte di 350 metri d'acciaio sul Po, e lo fa saltare, e si presenta a Ferrari, il capo della protezione civile, e dice... Sindaco, lei deve evacuare il quartiere perché noi stanotte dobbiamo far saltare il ponte. Io non evacuo niente, ero sindaco da poco, tanto tu, io non evacuo niente. Faccia lei se vuole, si prende il suo
amore.
Sì, tutto strano. No, poi si è stizzito perché a un certo punto, mentre c'era questa riunione incredibile, attorno a un tavolo in piedi eravamo tra l'altro, è arrivato uno che vi assicuro sembrava il matto del paese perché bussa, è qui che si decide, eravamo in prefettura, la prefettura è il castello Estense, quindi c'è tutta una simbologia diciamo forte, no? Dice, ma è qui che si decide, ma chi è, dice il prefetto, dice, chi è lei, scusi, chi lo fate entrare? Dice, sono un ingegnere tal dei tali delle ferrovie dello Stato. Poi dice, beh, venga dentro. Allora dice, ma senta, lui ascolta e fa, senta, ma e se noi il ponte lo tagliassimo e poi lo alzassimo di un metro, sempre il ponte di acciaio 350 metri, no? E lui pensava fosse il matto il paese. Io sono rimasto un attimo così. Siccome c'è sempre uno che si intrufola, no? Allora lo guardiamo, il prefetto naturalmente non può, e allora dice, si spieghi meglio per favore, allora dice, poi si avvicina a me e mi fa, e lei il sindaco, faccio sì, il mio capo è Mauro Moretti, siccome Mauro Moretti stava nel sindacato, quando dice così io comincio a pensare che o sommati sia lui che Mauro Moretti, oppure c'è qualcosa diciamo di solido, no? E effettivamente fanno una cosa eroica, perché questa cosa succede alle 5 del pomeriggio e alle 2 di notte il ponte era più alto di 1,30 m, cioè erano arrivate due squadre di ferrovie, una da nord dell'Italia e l'altra da sud, perché non potevano passare, no? Arrivano le due squadre in mezzo a una corrente del Po inimmaginabile, dove viaggiava di tutto, frigoriferi, cioè di tutto, era davvero alberi, ponte che tremava come un fuscello, immersi nell'acqua fin qui, i tecnici della ferrovia hanno segato i piloni, infilato sotto dei martinetti idraulici, alzato il ponte di 1,30 m e 24 ore dopo circolavano i treni per l'avevano riabbassato. No, qui una cosa, hanno avuto un riconoscimento da parte del capo dello Stato, ecco, quindi, insomma, però per dire anche in quel caso che uno dice scusa però ce la risparmiavamo se tu ci telefonavi, no? Stizzito il capo della protezione civile, quando gli abbiamo detto no guardi è arrivato un ingegnere, alziamo il ponte quindi non c'è bisogno di minarlo, stizzito dice ma come? Io ho telefonato stamattina alle ferrovie dello Stato, mi hanno detto che non si poteva fare niente. Cioè una telefonata, capito? Cioè il Ministero dell'Interno dice si può fare qualcosa, dice, ma non so, chissà con chi ha parlato, e quello ha firmato il... Anche questo è uno degli episodi, ce ne sono tanti di devastanti che spiegano. E poi c'è, secondo me questa è una mancanza, diciamo, una frammentazione, una mancanza di comunicazione tra poteri che ci portiamo dietro da forse da qualche secolo. E pesa molto, ed è uno dei problemi per cui non funziona la politica, dal mio punto di vista. Io non sono affatto un antipolitico, ma non sono neanche un politico di professione. Guglielmo ha tracciato il mio profilo, no? Quindi io sono stato prestato lì perché bisognava rinnovare una situazione che era un po' incancrenita, e poi sono tornato, grazie alla generosità di Guglielmo e della CGL, sono tornato in famiglia e fine della mia esperienza. Però se devo dire da quel che ho visto, insomma, fino alla mia esperienza di politico, se devo dire quel che ho visto, io dico questo, insomma, la frammentazione che c'è nell'articolazione dello Stato c'è anche nell'articolazione della politica. Io vi faccio una battuta per farmi capire, insomma, il sistema che noi conosciamo funziona come se un tecnico della nazionale di calcio facesse la nazionale di calcio a prescindere dalle squadre locali. Sarebbe ricoverato in manicomio, no? Dice, scusa, ma... No, dice, ma scusa, ma sono 30 anni che gioca in nazionale. Vabbè, però qualcosa può sempre fare, no? Se voi ci pensate, è così, c'è una nazionale di calcio che è sempre quella. E come diceva Guglielmo, prescinde totalmente dalle esperienze, magari in qualche caso anche negative, perché per carità, no? Ma magari in qualche caso anche positive, di gente che tutti i giorni suda nel suo campetto di calcio di periferia, insomma. Incomunicabilità totale. Questo io credo sia il problema grosso, per cui quando sento la parola federalismo mi viene, io ci credo, però credo al federalismo, di cui si parla pochissimo, come la necessità di avere delle autonomie decentrate, ma di connettere questi pezzi che oggi connessi non sono. Se il federalismo deve essere una crescita delle autonomie per cui ciascuno si governa da solo, no, siamo già ad una fase avanzata di questo male, figuriamoci se ce ne innestiamo una dose ancora sopra. Ecco. Quindi se il federalismo chiarisce esattamente chi deve fare cosa e connette i pezzi, io continuo a crederci. C'ho poi una mia preferenza, e cioè che si chiama, diciamo in linguaggio corretto, si chiama sussidiarietà, cioè è chi è più vicino al cittadino che deve dare le risposte al cittadino, non chi è più lontano. No? Poi non arrivo alla volgarità di dire che è più quello che è più vicino al cittadino e che sta 24 ore al giorno nel suo ufficio che dovrebbe prendere un euro in più al mese rispetto a quello che sta più lontano, non arrivo a questo punto. Però insomma avrebbe una sua logica, no? Invece funziona tutto rovescio, responsabilità, competenze e anche riconoscimenti stanno più lontano possibile dal cittadino. Questo non funziona, non funziona. Bene. Poi dico ancora una cosa sui poteri, diciamo, poteri forti o meno forti, quello che è, perché questo è sicuramente un guaio. Io sapevo arrivando lì che c'era un problema, perché era la mia città, quindi lo sapevo. Questa grandissima cooperativa di costruzioni, a un certo punto la più grande cooperativa di costruzione nazionale, che stava lì a casa mia, aveva da tempo connesso in maniera troppo forte, diciamo, i suoi interessi con gli interessi pubblici, nel senso che pretendeva di vincere gli appalti, anzi li vinceva, non è che pretendeva, li vinceva, con una disponibilità del potere politico a fargli vincere. Nessuno è andato in galera, c'è un processo in corso, però diciamo, nessuno è ancora andato in galera. Hanno parentesi comica, tragicomica, parentesi tragicomica, fallisce questa cooperativa, quindi il presidente viene mandato a casa, quel presidente all'epoca, scusate, di Tangentopoli era stato più volte interrogato in carcere a San Vittore da Di Pietro, sempre rimandato, sempre, no, nessun problema, sempre mandato a casa, diciamo, e accolto dai suoi concittadini lungo il viale d'ingresso al paese. Quando viene pensionato, prepensionato, perché fallisce la cooperativa e le responsabilità di quel che è accaduto in qualche modo pesano su di lui, chi lo va a trovare a casa? L'onorevole Di Pietro, fantastico, una cosa assolutamente immaginabile. Lo va a trovare a casa e rilascia una dichiarazione al giornale che dice effettivamente il presidente si trova nei guai perché è stato abbandonato dal partito cui faceva riferimento, che è veramente inquietante, diciamo, vabbè, lasciamo stare. La coerenza. E dicevo poteri forti, ecco, poteri forti abituati a essere loro che decidono quali sono le cose da realizzare in una città e l'amministrazione pubblica che trasforma quegli obiettivi dei poteri forti in obiettivi generali. Questo è il meccanismo, diciamo, per cui dove si fa l'ospedale? Non è che c'è, come voi probabilmente vi immaginate, un assessore, dei tecnici, della gente che studia la cosa e dice il luogo giusto è quello lì e dopo l'ospedale si fa lì. No, c'è un grosso signore, appunto, una cooperativa grossa, che siccome ha acquistato un terreno dice scusa, no, l'ospedale si fa lì. E si decide che si fa lì, che è il posto migliore per farlo, proprio quello lì. Anche se poi dopo si scopre che insomma si allaga, quindi c'è un problema di pompe idrauliche un po' più forte del previsto, e via così, adesso non ve la sto a fare troppo, troppo forte. Ecco. In questo caso la città, la realtà locale, la mia città è piccola, ci conosciamo tutti, rende più visibile questo intreccio. Forse nelle città più grandi è meno visibile, forse si sente dire, ma non si ha la netta da me, sì, cioè, gli uomini di quella cooperativa stavano nei miei uffici, tutti i giorni nei miei uffici, diciamo, delle opere pubbliche. E quando io comincio a dire no, adesso basta questa cosa qui, si scatena una certa, diciamo, guerra, si scatena una certa guerra contro il nuovo sindaco, tutti dello stesso partito. Per quello che io dice, hai parlato male alla sinistra, e per forza, cioè, governiamo da 45, non è che posso parlare male degli altri, cioè io non ho avuto nessun problema dall'opposizione in consiglio comunale, perché l'opposizione del mio consiglio comunale non conta un tubo, scusate, se volgarizzo, insomma, cioè, quello che conta siamo noi, quello che conta è la dialettica interna ai partiti di centrosinistra, tutti teoricamente alleati, tutti attenti a crescere la loro rendita rispetto all'attività del comune, insomma, ecco. Non è che ve la voglio fare più tragica di quello che sia, però insomma guardate che è dura, poi se ci aggiungete che la cooperativa finanzia il quotidiano di sinistra locale della catena Repubblica Espresso, e poi a un certo punto ci avete un paradosso, cioè che il resto del Carlino parla un po' meglio di voi piuttosto che non il quotidiano di sinistra, cioè che la... Poi per quello dico che un sindaco poi alla fine non ha più paura di niente, no? Poi dopo smettete di leggere i giornali e il vostro fegato ha dei miglioramenti immediati e quindi la cosa non è è un'esperienza molto difficile ma molto ricca. È stata usata una parola da voi giusta, insomma, in solitudine, sì, in solitudine. Questo non dovrebbe essere, secondo me, non dovrebbe essere. E invece questo un po' è vero, in solitudine il sindaco, in solitudine la sua giunta, in solitudine quel pezzo di partito che sta con voi, contro appunto quelli legati un po' ai poteri forti, e ci si abitua, non è che alla fine insomma, ci si abitua, però non... Alla fine la politica, diciamo, non ha quell'efficienza che potrebbe avere se ci fossero delle squadre tecniche e politiche omogenee, naturalmente, che cioè, lavorano sul serio. Ecco. Poi c'è anche l'inefficienza della pubblica amministrazione. Io adesso con Guglielmo, questa non lo sa, ne approfitto per dirglielo stasera, ho incontrato una volta sola i sindacati degli enti locali della mia città e poi non li ho più voluti vedere. Più voluti vedere perché facevano delle cose che... Io, ex Piomino, consideravo improponibili in un normale sistema di relazioni sindacali. Cioè il gioco è questo, si fa la trattativa, il gioco era questo, uno dei giochetti, cioè, si fa la trattativa, si decide, allora va bene così, sì va bene così, però un momento, cioè, noi domani abbiamo l'assemblea, vabbè fate l'assemblea, che problema c'è? Cioè, no? I vigili, il maestro delle scuole, fate l'assemblea. Questo allora è il testo d'accordo, sì, va bene, facciamo l'assemblea, poi va bene. Poi, l'assemblea non è mica porte chiuse, cioè, tutti sono tutti in un comune, naturalmente. All'assemblea il segretario della funzione pubblica, come si dice, della CGL, fa l'introduzione e non dice abbiamo fatto trattativa lunga, difficile, eccetera, abbiamo però un'ipotesi d'accordo e con la quale la leggo. No, dice guardate che cosa hanno avuto il coraggio di proporci questo e legge l'ipotesi di accordo, dico scusa ma no, la prima volta che mi è capitato quello, poi ho detto nominiamo un direttore, fa lui le trattative che io non li voglio più vedere, ok, insomma questa per dire, invece le confederazioni a livello anche locale tengono diciamo fermo l'obiettivo,
recupera.
No ma cioè voglio dire davvero abbiamo fatto i patti di concertazione locali e secondo me hanno funzionato. Poi vi svelo un altro trucchetto, diciamo, della politica locale, insomma. Quando c'è un bilancio, i bilanci sono sempre difficili perché hanno cominciato a tagliare le risorse dei comuni, un governo dietro l'altro, anche in quel caso indipendentemente dal colore del governo, per cui tagliati molto i bilanci, e insomma i bilanci significa assistenza agli anziani, scuole, eccetera, eccetera, quindi la cosa diventa complicata. E andare in un consiglio comunale con il bilancio è come andare al circo. Voi immaginate il circo, uno dice stasera al circo discutiamo il bilancio, può venire fuori l'ira di Dio. E allora cosa fa un sindaco avveduto oppure che ha una certa esperienza fa un accordo sindacale prima di andare in consiglio comunale. E mica sono scemo, perché se vado in consiglio comunale con la mia ipotesi di bilancio mi sparano addosso subito tutti, poi dopo 2 o 3 giorni forse riusciamo a trovare, ma se io ci vado con ipotesi di bilancio sottoscritto al CGL CISL UIL la cosa cambia. Allora Rifondazione non può prendere le distanze immediatamente, cioè la cosa cambia e quindi la concertazione locale funziona. Dice, ma allora indebolisci il ruolo del Consiglio Comunale? Sì. Perché uno dei problemi della politica, visto dal micro, che è la mia realtà, è quella lì, il microscopio locale, diciamo, uno dei problemi della politica è che non so se sia per qualità di persone, penso che sia soprattutto per trasformazione del ruolo, i consiglieri comunali, pur eletti nelle liste, tutti sanno chi sono, eccetera, eccetera, non hanno il polso della città. Non ce l'hanno. Ai miei tempi, quando io ero bambino, ce l'avevano. Io penso che ce l'avessero. I consiglieri comunali, quando io ero bambino, interpretavano pezzi della città e alla fine la mettevano insieme tutta quando stavano seduti lì. Quelli di oggi no, quelli di oggi no. Se va bene interpretano tutti i poteri segmentati che ci sono nella città, altrimenti nemmeno. I poteri forti sono trasversali, quindi riescono a far parlare delle cose che li riguarda e che li interessa tutte le forze politiche assolutamente indipendenti. Vi racconto questa che è buffa. Un imprenditore edile, quando abbiamo fatto il piano regolatore, c'aveva una serie di richieste e io gli ho dovuto dire 4 no su 5 richieste. Allora le forze politiche avevano montato un polverone gigantesco su questo, finché a un certo punto mi hanno detto e insomma, parlagli tu a quello, digliele tu queste cose negative perché lui è molto... Allora ho detto, vabbè, parlo io, giusto che parlo io. Allora chiamo questo imprenditore di sinistra e gli dico, guardi, che abbiamo esaminato le sue 5 richieste, io una penso di poterle impegnare, dire che va bene, insomma, sono tutte casette naturalmente, no? Posso dire che va bene questa, insomma, sulle altre 4, guardi, mi dispiace, no. Lui mi ascolta e poi dice, va bene, no? Prendo atto di quello che mi dice. Le chiedo una cortesia però, mi dica. Lunedì, quando lei ha il Consiglio Comunale e vede tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, le chiederei se può farmi la cortesia di dire che sono uscito di qui sbattendo la porta. Nessun problema. E così è andata. Le aveva talmente montati le forze politiche del Consiglio Comunale a difesa dei suoi, che quando ha deciso che doveva prendere atto del compromesso possibile, mi ha chiesto, insomma, infatti così ho detto, è stata disastrosa la riunione, arrabbiatissimo, ha sbattuto la porta. Bene, naturalmente vi rendete conto che potrei parlare per ore, non lo voglio fare, ci sono molte cose, io penso che città per città poi, alla fine si possano descrivere molte analogie. C'è un punto, rispondo alla domanda precisa di Sergio Rizzo, Trentini, è legato a un episodio che secondo me fonda un po' l'identità dei cittadini ferraresi, ed è la strage del castello, del muretto del castello. Nota agli italiani come la notte del 43, lunga notte del 43. Io sono anche coinvolto personalmente in quella vicenda perché il regista Vancini, che ha fatto la lunga notte del 43, è fratello di mia madre, quindi insomma abitava qui vicino e è scomparso da un paio d'anni purtroppo. E quindi la vicenda l'ho vissuta in famiglia da un sacco di tempo. Ed è una ferita aperta nella coscienza civile dei cittadini ferraresi. Perché? Perché non c'entrano i tedeschi. Nazisti, occupanti, non ci sono in quella vicenda lì. Perché c'è una rappresaglia che parte da Verona con i camion una notte, arriva a Ferrara e individua 10, 11, 12, poi qualcuno per strada, insomma così, persone, e per rappresaglia li ammazzano sulla... Non prende i comunisti che stavano in carcere, e gli antifascisti dichiarati, no, fanno una scelta stranissima, prendono dei ex fascisti che però dopo il 25 luglio si erano allontanati, prendono un giudice, questo sì, che dopo l'8 settembre aveva liberato i detenuti politici, prendono degli ebrei benestanti che in qualche modo, siamo nel 43, quindi potete pensare, come dire, insomma, il doppio trauma, nel senso che erano famiglie che si consideravano in qualche modo al di fuori di quello che stava succedendo e che era già accaduto. Non è mai stata chiara la dinamica e la scelta di questi martiri e il legame, il perché succede. Succede perché a un certo punto si trova morto il federale ferrarese, su un argine, da solo in macchina, e è facile per la Repubblica Sociale dire che sono stati partigiani, insomma. Invece non è, ancora oggi non è vero, non ci sono documenti per dire che sono stati partigiani, e invece ci sono documenti che dicono che è stata una vendetta interna al partito fascista, tra questo federale che in qualche modo voleva riformare un po' il fascismo ferrarese e fascisti della prima ora che si sentivano tagliati fuori dal nuovo corso. C'è chi dice più, molto più banalmente, ma con dei documenti alla mano, che era stato scoperto un traffico di cavalli dalla Jugoslavia all'Italia, fatto da alcuni fascisti ferraresi che razziavano cavalli in Jugoslavia e poi li rivendevano in Italia, che il federale aveva scoperto questa cosa e forse è stato ucciso da uno di loro per evitare la denuncia pubblica. Ecco. Quindi c'è quest'idea che viene tutto addossato alla responsabilità dei partigiani, un episodio che invece nasce come vendetta interna. Mentre la rappresaglia invece che c'è stata, seppur con le sue contraddizioni, non ci sono partigiani tra i morti, ci sono borghesi, ci sono antifascisti, ci sono ebrei, ci sono anche magari ebrei non antifascisti. Quindi la cosa è abbastanza complicata. Ecco. Detto questo, quella lì è una ferita aperta, cioè diciamo che la città la sente ancora come un... Io non vorrei esagerare dicendo che è quasi un atto fondativo della, della coscienza civile del dopoguerra, quel momento lì è la cesura. Insomma. La città è stata sempre molto fascista e quella è la cesura. E come diciamo noi con orgoglio, dal 45 in avanti e dopo abbiamo sempre vinto noi. Ecco. E l'episodio con Bruno è affettuoso, nel senso che io ho voluto ricordare questo scambio di battute, io ho avuto la fortuna di lavorare con lui in CGL, insomma, di fare il ragazzo di bottega, e poi l'ho invitato da sindaco a fare una conferenza, lui era parlamentare europeo e è venuto. E Bruno era una personalità complessa, per chi l'ha conosciuto, in certi momenti duro, in certi momenti di grandissima simpatia, era un raccontatore di barzellette, anche se dirla può sembrare incredibile, era un grande raccontatore di barzellette, di aneddoti, eccetera. Però in certi momenti era duro, se prendeva un'idea non c'era verso. E abbiamo attraversato appunto a piedi questo luogo, il muretto del castello, si chiamano martiri del muretto del castello, l'eccidio del muretto del castello. E mentre attraversavamo io vedevo che lui si guardava intorno, guardava il muretto, guardava le case, guardava il muretto, guardava le case. E poi si è girato e mi ha detto, l'ultima volta che sono passato di qui era pieno di morti per terra. Io stavo per svenire, perché tanto l'ultima volta significa appunto il novembre del 1943. Bruno nel novembre del 1943 aveva 16 anni, quindi era pieno di morti per terra. E poi io ho reagito stupidamente, gli ho detto, beh certo Bruno, siamo in corso Martiri della Libertà, i morti per terra erano i martiri della libertà. E lui, che si ricordava la complessità della vicenda, invece mi ha detto no, no, era una vendetta interna fra fascisti. E io ho cercato di dirgli sì, è vero, però queste povere persone sono state massacrate e non c'entravano niente con la vicenda. Ma non era facile far cambiare idea a Bruno, che aveva una parte di ragione, come ho cercato di descrivervi prima, insomma, nel ricordare questa vicenda, anche se poi appunto delle persone assolutamente pulite e senza macchia erano state sacrificate a questa vendetta interna e a questa rappresaglia che era scattata. Quindi quell'episodio fa parte delle mie memorie, diciamo, personali, sia appunto del film che di Bruno, eccetera. Poi, ultima cosa che dico, la sto facendo troppo lunga,
perdo il treno. Per te.
Ultimo episodio, succedono queste cose nelle città di provincia, forse voi a Roma ha un'altra dimensione, insomma, nella città di provincia ci si conosce un po' tutti. Il grande capo partigiano dell'epoca, negli anni, a un certo punto, negli anni 80, scrive un libro di memorie, e cosa scrive nel libro di memorie? L'abbiamo ammazzato noi. Porca miseria, io ricordo questa vicenda, il federale Ghisellini, sì, è vero, l'abbiamo ammazzato noi. Mannaggia. C'è la città coperta di manifesti dell'MSI che dicevano, l'avevamo detto, sono 40 anni che lo dicevamo. Cosa non vera, storicamente non vera. E poi con una tecnica vetero-comunista, ma in questo senso lo dico quasi positivamente, non è che tira fuori i documenti, dice io ho i documenti. Ho i documenti. Quindi si è aggiunta questo ulteriore giallo nel giallo, e il mio predecessore ha dovuto fare un consiglio comunale in cui ha dovuto rendere conto alla città di questa novità, ed è stato molto pesante, molto drammatico, è stato molto bravo in quel caso, dicendo non tocca a noi né il giudizio storico che tocca agli storici, né il giudizio diciamo della magistratura che tocca ai magistrati, a noi tocca un giudizio morale e niente mette in discussione le responsabilità degli assassini sui martiri del castello, quindi l'abbiamo chiusa così, ma è una vicenda che non è mai chiusa, tant'è che appunto per terminare diciamo ancora con questo tenore agrodolce, tant'è che questa vicenda mi è tornata improvvisamente in mente una sera a Buenos Aires, perché una delle belle esperienze che ho fatto un gemellaggio con Buenos Aires, solo a Ferrara che si gemella con Buenos Aires, già la cosa in sé fa notizia naturalmente. No? E il vice sindaco di Buenos Aires, che non so mica come noi, cioè si chiama vice capo del governo di Buenos Aires, e il sindaco si chiama capo del governo della città autonoma di Buenos Aires, no? Quindi, però, persone veramente in gamba, a cena, dopo qualche bicchiere di ottimo vino, mi racconta che il suo paese è un paese ancora spaccato in due, dove c'è questa drammatica situazione in cui alcune persone per strada incrociano il proprio aguzzino. Problema mica da ridere. E io avevo appena incontrato le nonne di Plaza de Mayo, non so se avete idea della vicenda, che è ancora peggio delle mamme, perché le mamme, ma le nonne stanno cercando di riconoscere nel mondo i nipoti che sono stati concepiti da violenza sulle prigioniere e poi regalati, cosa da pazzi. E anche lì non c'era nessun occupatore, erano argentini e argentini. Bene. Allora, mi racconta questa cosa e poi dice, pensa che dopo 10 anni ancora questo paese non è riuscito a unificarsi. Sono 10-15 anni che non c'è più la dittatura, però noi non siamo ancora riusciti. E io sulle prime gli sono andato dietro e gli ho detto, accidenti, è davvero una cosa complicata, c'hai ragione. Poi dopo mi è tornato in mente il mio episodio e ho detto, 10 anni, guarda, almeno 50. Grazie.